Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Oggi con te ti mostrerò perché è importante avere un SRL con all'interno l'attività che riguarda gli immobili in generale. E quando dico attività che riguarda gli immobili, può riguardare sia l'acquisto e la vendita di immobili, sia l'acquisto e la ristrutturazione per poi la rivendita o comunque per rivendere gli immobili, o anche effettivamente la gestione e la locazione di immobili. Successivamente, durante il podcast, ti mostro il perché. Però, prima di vedere queste cose, vedere il perché, dobbiamo comprendere come si scarica il costo di un immobile nella contabilità. Ecco che comunque questa è una domanda che spesso mi fanno vari imprenditori. Durante le consulenze noto che nel momento in cui un imprenditore incomincia ad accumulare utili, ecco che lì valuta proprio l'acquisto di immobili per poi scaricarsi il costo in un certo senso. Ecco che qui è importante adesso, prima di tutto, comprendere come si scarica un immobile. Per comprendere questa cosa dobbiamo fare ancora un piccolo passo indietro e ti mostro questa gestione contabile, questo aspetto contabile con questo piccolo esempio. Se tu hai una matita, quella matita la utilizzi in un unico anno d'imposta. Se tu acquisti la matita quest'anno 2021 per svolgere il tuo business, ecco che tu lo consumi tutto quest'anno 2021. Quindi quando tu registri la fattura, in quel momento il costo per te sarà tutto quanto come costo dell'anno 2021. Bene, se questa matita per qualche motivo ti rimane all'interno della tua azienda, non è stata consumata e quindi ecco che quella matita diventa una rimanenza finale e dunque alla fine dell'anno metterai un ricavo in un certo senso pari al costo che hai sostenuto per la matita e quindi con la rimanenza non fai altro che spostare, rinviare il costo agli anni successivi e lo fai attraverso il fatto di mettere il costo nell'anno in cui consumi effettivamente la matita. Bene. Dall'altro lato possiamo avere altre tipologie di beni. Esempio, una sedia, no? Quando tu acquisti una sedia, in genere non è che la utilizzi solo un anno, lo utilizzi questa sedia almeno 2, 3, 4 anni. E quindi quel costo non è che è di competenza di un solo anno, ma essenzialmente è di competenza su più anni. Quindi lo devi ammortizzare, perché con questa tecnica contabile, che si chiama insomma ammortamento, non è niente di particolare o strano, semplicemente tu metti un pezzettino di costo durante l'anno di vita, durante gli anni di vita che può avere questa sedia nel tuo business. E questo è un meccanismo che viene applicato su tutti i beni strumentali che hanno una durata su più anni. E nello stesso modo questa cosa riguarda anche con gli immobili. Perché dico questo? Ora andiamo un po' più in profondità. Quando noi abbiamo un SRL, il discorso di avere un immobile può rientrare in tre diverse categorie. Prima di tutto abbiamo l'immobile che può essere merce. Poi abbiamo l'immobile bene strumentale e come ultimo l'immobile patrimonio, che questo è l'ultimo caso cui devi stare un po' attento. Prima di andare avanti ulteriormente è importante comprendere come è tassato in qualche modo l'acquisto di un immobile nel momento in cui viene acquistato dalla tua SRL. In questo caso ci sono tre tipologie di gestioni fiscali che comunque, ripeto, hanno tutto quanto senso, quindi in un certo modo hanno ragione tutti e tre di esistere, però è importante che tu li conosci. Il primo metodo con il quale tu puoi gestire fiscalmente l'immobile è l'immobile merce, ossia tu tratti un immobile come se fosse l'acquisto di un bene che poi deve essere rivenduto, quindi tu lo metti prima negli acquisti. Se poi non lo vendi diventa in qualche modo rimanenza finale, quindi annulli il costo. Solo nell'anno in cui lo vendi, poi ovviamente tu avrai il ricavo e il tuo costo messo in contabilità e il tuo margine tendenzialmente sarà inserito nell'anno in cui vendi l'immobile, perché per competenza i ricavi e i costi devono essere messi insieme di competenza nell'anno in cui si realizza la vendita. Bene. Quindi la prima tipologia è la tipologia di acquisto di un bene per poi essere, insomma, in qualche modo rivenduto. Bene. E per fare questa tipologia di attività, tecnicamente, se tu lo fai una volta con la tua SRL, ancora va bene. Però se continui a farlo, insomma, in maniera ripetuta e come lavoro, ecco che quella cosa per te, secondo me, è un'attività, insomma, è oggetto di ampliamento dell'oggetto sociale, cioè ossia è un'attività che diventa ordinaria, ormai presente nella tua SRL, quindi devi fare in modo di avere nell'oggetto sociale l'attività di acquisto e rivendita di immobili, essenzialmente. Okay? Poi la seconda tipologia di gestione fiscale riferita all'immobile è il discorso dell'immobile strumentale. L'immobile strumentale, un po' come dice la parola, è tutte quelle volte in cui tu acquisti un immobile e lo utilizzi nell'attività della tua SRL. Prova a pensare, se tu hai un'attività, che può essere anche uno studio commerciale, un'attività di consulenza, no? E tu acquisti un immobile dove poi all'interno ci metti i tuoi macchinari, oppure tieni i tuoi uffici, ecco che quello diventa un immobile strumentale, ok? Diventa strumentale per la tua attività, ovviamente. E ecco che questo costo deve essere spalmato su più anni e si utilizza la tecnica dell'ammortamento, ossia quando tu hai un bene strumentale che deve essere in qualche modo utilizzato su più anni, ecco che tu non puoi mettere il costo in un unico anno, perché quel bene ti rilascia una utilità su più anni. Quindi quando tu acquisti un bene per metterlo a servizio del tuo business, come ufficio, come capannone, eccetera, tu l'acquisti e tendenzialmente hai 13 anni di ammortamento, ossia è bello lungo, ok? Perfetto. Dunque, la seconda categoria è tutte le volte che l'immobile è considerato strumentale, proprio strumentale al tuo business. E qui non c'è altro da aggiungere, essenzialmente devi acquistare un immobile e utilizzarlo per la tua attività economica, in sostanza, questo è il tutto. Bene, perfetto. L'ultima tipologia di immobile invece, e poi sul quale insomma devi un po' stare più attento, è l'immobile patrimonio, ok? L'immobile patrimonio vuole dire in sostanza che tu sei un SRL che svolge una certa attività economica, bene, e tu acquisti un immobile proprio solo per patrimonializzare la tua azienda, la tua SRL, ma che non ha nulla a che fare né con l'acquisto e la rivendita, come se fosse un bene merce, ma non ha nulla neanche a che fare con il tuo immobile strumentale alla tua attività, quindi non è neanche un immobile strumentale. E in quest'ultimo caso ci sono delle regole fiscali che purtroppo limitano appunto l'efficacia fiscale. Sono di due tipologie, di cui essenzialmente secondo me il più importante è il secondo. Intanto partiamo col primo. Tutte le volte che tu hai un SRL e trovi magari un'offerta anche all'asta, no? E la vuoi acquistare a un prezzo molto basso, il problema è che se questo immobile non lo utilizzi come acquisto e rivendita e avendo anche l'oggetto sociale ampliato, ossia come possibilità di, diciamo, di svolgere questa attività di compravendita di immobili, e se questo immobile che tu acquisti all'asta non lo puoi neanche utilizzare nell'esercizio della tua attività di impresa, ecco che purtroppo hai un problema nel momento in cui l'affitti, perché il fisco vuole che se tu affitti un immobile patrimonio, tu devi dichiarare giustamente quel valore reddituale pari all'affitto, bene, e le spese di manutenzione ordinaria, oppure le spese di gestione dell'immobile, che possono essere ad esempio, le spese condominiali, eccetera, ecco che possono essere al massimo il 15% del canone annuale. E questa cosa tecnicamente può essere un problema, perché se tu acquisti un immobile, lo dai in affitto e poi in qualche modo non devi sostenere spese condominiali o non fai spese di manutenzione, ecco che lì sei a posto perché fiscalmente non perdi nulla. Però il problema è che se tu dai in affitto questo immobile a, esempio, 10.000 euro all'anno di come affitto di locazione, ecco che tu in ogni anno puoi spendere di spese ordinarie e di gestione e anche di manutenzione in generale solo 1.500 euro. E per carità, qui non è che muori, non è che se paghi più imposte effettivamente perdi l'opportunità di aver acquistato un eventuale immobile all'asta, bene. però comunque perdi efficacia fiscale, perché per carità io capisco che le spese di manutenzione comunque ordinaria non è che per forza devono avvenire ogni anno, però se comunque ci pensi, affittare un immobile a 10.000 e poter scaricare solo 1.500 euro di spese di manutenzione ordinaria, ti posso dire che non è poi tantissimo, ok? Quindi proprio perdi, rischi di perdere efficacia fiscale perché ti puoi essenzialmente scaricare meno costi. E questa cosa è un problema, e poi ti dico qual è la soluzione prima di arrivare alle conclusioni. Se per caso ti stai anche chiedendo come sia possibile il fatto di scaricare i costi di spese straordinarie, o almeno che fine fanno o come sono trattate a livello contabile, sappi che invece le manutenzioni straordinarie, ossia che sono quelle manutenzioni che servono a dare una maggior vita all'immobile, ecco che quelli vanno a incrementare il costo dell'immobile e quindi poi aumenterà essenzialmente l'ammortamento. Però sappi, insomma, che le spese di manutenzione ordinaria, esempio l'imbiancatura, e le spese di gestione quell'immobile, insomma, al massimo puoi dedurne al massimo il 15% del valore del canone annuale, e che di fatto magari può essere che molte volte, insomma, perdi un po' di efficacia fiscale. E questo è un caso. Poi c'è quest'ultimo caso che secondo me è un po' più rilevante rispetto a prima e che ti fa perdere efficacia fiscale, ed è questa considerazione qua. Sempre, prima di tutto, premetto che queste regole di come gestire l'immobile a livello fiscale nella tua SRL non è una cosa che dico io o che mi sono inventato altro, essenzialmente sono le regole dell'articolo 90 del TUIR, in cui va a definire come trattare a livello fiscale gli immobili patrimoni, in sostanza. Bene. Il secondo caso su cui devi stare attento è quella situazione in cui tu hai un immobile a patrimonio, bene, lo hai acquistato con la tua società ovviamente, e non è che tu quando acquisti subito un immobile tu di fatto hai già l'inquilino dentro, ovvio che può capitare, ok? Però nella norma, nell'arco anche di 5 anni, può esserci la situazione in cui quando tu acquisti l'immobile non c'è nessuno all'interno e tu devi aspettare un po' di tempo, insomma un po' di anni o anche mesi, insomma un po' più anni no, però un po' di tempo per mettere questo immobile in affitto. Bene. Oppure può capitare che se tu hai un inquilino, non è che questo inquilino magari ti rimane per tutta la vita, può capitare che lui se ne vada via e quindi tu, prima di trovarne un altro, purtroppo passa un po' di tempo. Ecco. In questo caso il problema è che se tu hai un immobile a patrimonio ma non hai nessun contratto di locazione su questo immobile patrimonio, di fatto lo Stato non ti permette di scaricare i costi, ok? Quindi anche se tu hai un immobile a patrimonio, in sostanza, e tu ci fai delle spese di manutenzione ordinaria e questo immobile non è affittato, ecco che lì tu perdi le spese, proprio non puoi scaricarti appunto i costi, insomma, in sostanza, e questa cosa ti fa perdere efficacia fiscale. Ma non solo, c'è un'altra piccola cosa, che questa cosa è la stessa che riguarda noi persone fisiche. Oltre al fatto di non poterti scaricare i costi della manutenzione ordinaria, essenzialmente tu dovrai incrementare un pochettino il reddito pari alla rendita catastale che ha quell'immobile. Premetto che la rendita catastale comunque è una cifra veramente irrisoria, cioè piccola rispetto al danno delle maggiori imposte. Quello che però è vero che ti fa perdere, insomma, essenzialmente efficacia fiscale, tutte quelle volte in cui ti trovi in una situazione dove hai un immobile acquistato come immobile che è definito patrimonio, ossia non c'entra niente con la tua attività economica, in sostanza, e all'interno non hai nessuno a cui affittare l'immobile, perché quando ti trovi in questo caso, ecco che lì non puoi scaricarti le spese di gestione, ok? Non puoi scaricarti le spese di manutenzione, perfetto, e in più dovrai dichiarare un po' più di reddito pari alla rendita catastale di quell'immobile. E qui questo, praticamente è tutto quello che ti devi portare dietro da questa lezione, di questo podcast. Sai che se tu hai un SRL che svolge una certa attività economica e acquisti un immobile così, diciamo che non c'entra niente con la propria attività e lo fa solo come attività di investimento, perché magari c'è un'opportunità che è vera, alla fine sai che se non farai nulla e questo immobile sfitto, essenzialmente pagherai un po' più imposte del dovuto. Di sicuro non sono queste imposte che ti uccideranno o aumenteranno di troppo il carico fiscale, però è anche vero che questa cosa la puoi migliorare con un po' di accortezza fiscale. Perché ti dico questo? Perché come è praticamente, insomma, come hai già visto nel titolo di questo podcast, la soluzione, direi, a tutto questo è il fatto di mettere nella tua attività, nel tuo oggetto sociale, nella tua SRL, anche la gestione di mobili essenzialmente. E gestione di mobili, io per sicurezza intenderei non solo l'affitto di questi mobili, ma magari a sto punto anche la costruzione e la rivendita, oppure l'acquisto e la vendita. Perché questo? Perché nel momento in cui tu hai un SRL che fa magari una propria attività, fai il web marketer, esempio, no? Perfetto. E poi tu hai un SRL ordinario dove puoi mettere le altre attività economiche e lì all'interno del tuo oggetto sociale inserisci anche l'attività di locazione di case essenzialmente, ecco che te lì puoi acquistare gli immobili con gli utili della tua SRL, perfetto. Poi all'inizio è difficile che avrai per forza la casa sempre data in affitto, però siccome hai nell'oggetto sociale l'attività di comunque di affittare, insomma, le case, cioè che l'attività di locazione degli immobili, ecco che lì i costi ordinari di manutenzione ordinaria e i costi di gestione li puoi effettivamente dedurre regolarmente dal reddito, cosa che se tu non avevi questa specifica clausola nell'oggetto sociale, molto probabilmente questo immobile diventava un immobile patrimonio e dunque non potevi scaricarti i costi fino a che tu non davi in affitto l'immobile. Poi nel momento in cui per giunta tu davi in affitto l'immobile, dovevi anche stare attento, perché se l'affitto è un prezzo troppo basso, non è neanche sufficiente il 15% di questo valore annuale nel coprire tutte le spese di manutenzione ordinaria e di gestione. E quindi anche qui non è che con questa tecnica diventi ricco, però è una piccola cosa che io come commercialista ho imparato e che in qualche modo ricorre più volte nel momento in cui fanno investimenti, perché hanno delle opportunità di mercato in quanto stanno già accumulando utili. Esempio, anche oggi ho fatto due belle consulenze con due ottimi imprenditori che fatturano bene. Ecco, anche loro lì hanno il problema, diciamo, di fatturare bene e quindi hanno utili alti, quindi stanno valutando di acquistare immobili. Ecco, in quel momento io il consiglio che gli do è a loro di verificare che nell'oggetto sociale abbiano anche l'attività di locazione di immobili, perché questa cosa ti permette di evitare praticamente evitare di avere costi indeducibili se l'immobile è sfitto, e anche nel caso in cui fosse in affitto comunque evitare il problema di non poterti scaricare tutto, perché ti puoi scaricare solo il 15% del canone annuale. Prima di chiudere lancio delle piccole idee che mi vengono in mente adesso sul momento. Ricordati che se hai una SRL semplificata potenzialmente puoi fare solo una specifica attività, quindi non puoi mettere la tua attività principale e poi anche l'attività di locazione di immobili, perfetto. E solo con le SRL ordinarie tu puoi mettere all'interno più attività, quindi solo se fai una SRL ordinaria potrai eventualmente avere la tua attività principale e a questa affiancare nell'atto costitutivo l'attività di locazione di immobili. Perfetto. Oltre a questo, ricordati che se tu fai una SRL ordinaria e tu puoi già adesso mettere all'interno l'attività di locazione di immobili, allora sappi che ti conviene ampliare queste attività e quindi mettere più diverse attività che ovviamente riguardano anche gli immobili. Siccome tu hai bisogno di avere almeno l'attività di locazione di immobili, perché è un'attività che probabilmente tu farai in futuro acquistando gli immobili con gli utili della tua SRL, ecco che a sto punto ti consiglio di metterci almeno anche l'attività di acquisto e vendita di immobili e l'attività di acquisto e vendita con ristrutturazione, perché questa cosa ti permette poi di gestire in maniera, diciamo, diversa anche il trattamento fiscale che hai su questi beni. Prima di andare alle conclusioni, ti condivido quest'ultimo pensiero. E queste tecniche che sto imparando, o almeno queste accortezze direi che sto imparando a contatto con gli imprenditori durante le consulenze, alcune volte non è che ti fanno chissà risparmiare quante imposte, però è anche vero che sono delle accortezze sane che ti permettono di gestire meglio l'aspetto fiscale e che se tu fai in qualche modo in modo sbagliato per un anno hanno un peso minore. Se sì. tu effettivamente hai questo immobile e fai questi errori fiscali per più anni, per 10 anni, ecco che ovviamente nell'arco di 10 anni puoi perdere sì un quantitativo molto importante di imposte e contributi che avresti potuto risparmiare. Quindi l'efficacia fiscale molte volte è proprio questa cosa qua, non vuole dire sempre avere il super trucco segreto che ti permette di tagliare il 20% di imposte subito, ma è essenzialmente quello di applicare quelle piccole accortezze fiscali che ci dà la legge a vantaggio dell'SRL per gestire al meglio i costi e quindi evitare proprio l'eccesso di sprechi di imposte da versare allo Stato che avresti evitato con un po' di attenzione e intelligenza in più, insomma, o almeno con un po' di ricerca in più. Ok, perfetto, ora andiamo alle conclusioni. Quello che ti ho appena detto è un piccolo trucco segreto, diciamo, che ho imparato a contatto con gli imprenditori. Ovviamente io è già da vari anni che sto studiando e scrivendo articoli fiscali specifici per tutti gli imprenditori che hanno un SRL, in modo che questi possano ridurre le imposte e i contributi utilizzando la legge che è specifica per la propria SRL in sostanza. Ovviamente non è che c'è solo questo strumento, ce ne sono tanti altri. Infatti, se vuoi, ti invito ad andare sul mio blog www.efficaciafiscale.com, in cui all'interno troverai un manuale che puoi scaricare completamente in modo gratuito che ti permetterà di trovare all'interno una checklist con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che tu puoi utilizzare grazie alla tua SRL. Appena scaricherai questo manuale saprai le principali novità fiscali che ti consentiranno di ridurre il carico tributario tuo come imprenditore. Se vuoi maggiori informazioni in ambito di come gestire al meglio il carico fiscale dell'SRL, di come gestire al meglio la tua SRL, ecco che puoi andare sul mio blog e scaricare il manuale. Sempre nel manuale, oltre alla checklist fiscale, troverai tutte le indicazioni che ti servono per lavorare con me a un livello successivo, ossia se vuoi fare una consulenza con me o semplicemente prendere il libro di efficacia fiscale per poter avere maggiori informazioni fiscali per ridurre il carico tributario complessivo tuo. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!